Il messaggio della parabola del figlio il prodigo non è un commovente ritorno del figlio perduto, ma nella gioia dell'accoglienza del padre, accoglienza che però non è condivisa dal figlio maggiore.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di matrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in se stesso e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io qui muoio di fame». Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché l'ho riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbeduto a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Parola del Vangelo, cancelli i nostri peccati.
Terminata la lettura di questa pagina di San Luca, viene voglia non di parlare, di commentare, ma di ricominciare da capo la lettura, e non una sola volta. Quante cose sono dentro queste poche parole? Un padre e due figli, figli del padre, tanto l'uno che l'altro, ma molto diversi fra loro. Uno si contenta di stare in famiglia, lavora, mangia, sta tranquillo, però non sa alzare gli occhi al cielo per dire un grazie. Da dove viene questo padre? No, è lui mio padre, io sono suo figlio. La realtà è questa, niente di più, niente di meno. L'altro, anche lui, fino a un certo punto si contenta di questa vita tranquilla di famiglia, poi perde i contatti col cuore del padre, non con i beni del padre. Non sa chi è quel padre e che cosa gli costa essere padre di due figli come quelli che ha. Allora dice che vuole ciò che gli spetta, e il Vangelo spiega che se ne va in un paese lontano. Non è una lontananza geografica, non è che parte da Pescara per andare a Napoli. No, prima non amava suo padre, ma almeno stava in casa. Poi non solo non ama suo padre, ma se lo cancella dal cuore, proprio non esiste più suo padre per lui. Questa è la lontananza, il paese lontano è il vivere senza Dio e pretendere di vivere bene lo stesso, come quando siamo in grazia di Dio. Ma non è così. Piano piano si fa un'esperienza della mancanza di Dio che ti mette nella fame assoluta, nella solitudine dolorosa, nella confusione pericolosa. Si potrebbe anche suicidare, quando ormai un padre non ce l'ha più, una famiglia non ce l'ha più, una casa non ce l'ha più, da mangiare non ce l'ha. Che campo a fare? Mi tolgo la vita. E così per lui. Può fare quella scelta, oppure deve dire: questo punto lui soltanto si sarebbe contentato di stare a casa e sedersi a mangiare a pranzo, a cena, tranquillamente, ma nemmeno a questo punto ha capito che lui possiede un tesoro e non lo sa. Il tesoro è quel bene che il padre gli vuole. Il padre non partirà mai per un paese lontano. Il paese suo, quello del padre, è stare con i figli, amarli, dare tutto quello che ha per loro. Tant'è vero che al primo che era rimasto in casa ma non approvava la generosità del padre, lui risponde: quello che è mio è tuo. Dice: tu non hai mai ucciso un capretto perché io potessi fare festa con i miei amici. Uccidere un capretto per un giorno, fare feste per un giorno, e poi tutti gli altri giorni che fai? Invece quel padre, col bene che vuole al figlio, in pratica fa festa tutti i giorni. La festa del figlio è lo stare col padre, in famiglia, volendosi bene, dandosi con tutto il cuore i sentimenti più belli, la confidenza, la gratitudine, la speranza, la generosità. Non ci sta niente di tutto questo, nemmeno in quello che è rimasto in casa. Io dico che il padre più povero, stando alle parole di Gesù, è il Padre Eterno. Quello che ci ha dato la vita, che ci ha dato l'intelligenza, ci ha dato una famiglia, che nessuno di noi nasce dai mattoni, e ci ha dato una vita eterna. Noi quella vita l'aspettiamo, andiamo incontro. Che siete capaci di tornare indietro? Voi andate all'anagrafe qualche giorno e dite: io l'anno scorso avevo 20 anni, adesso ce ne ho 19. Quelli vi guarderanno in faccia per dire che siete pazzi. Non si torna indietro, quello è il corso che fai e arrivi dove devi arrivare. Poi saprai se un padre ce l'hai avuto, se ti ha amato, se ti ha dato quello che ti serviva, se tu lo hai capito, lo hai ringraziato, lo hai amato, sei stato felice di essere figlio di quel padre. Poi viene tutto questo, ma quando lo possiamo capire? Soltanto dopo la morte. Se i figli capissero il bene dei genitori soltanto dopo la morte, questi poveri genitori direbbero: ma che vita è questa? Che mestiere è il mio di padre, di madre? È il momento presente. Qui il discorso è dell'attualità. Poi capita che quello ha avuto tutto e non ha ringraziato, non ha capito che doveva almeno ringraziare il padre ed essere felice. L'altro, dopo che ha sprecato tutto, torna e nemmeno sa dire: padre, io ti voglio bene. Il padre è lì ad aspettare in mezzo alla strada come un disperato, e quando lo vede arrivare contento, l'abbraccia, lui sta a dire che adesso si contenta di stare a casa e vuole lavorare come i servi ed essere trattato come uno dei servi. Parole a vuoto, perché il cuore di un padre queste parole non le capirà mai. Allora, tutto sommato, il grande contenuto di questa parabola incomincia dalla misericordia, che nessuno dei tuoi figli ha capito, né il primo che è rimasto in casa, né il secondo che è ritornato dopo il periodo di grama, di miseria. Non hanno capito la misericordia di Dio. E chi di noi può arrivare a Dio senza la sua misericordia? Non siete tutti battezzati? E che senso ha il battesimo? Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Significa: io ti immergo nella grazia di Dio, grande come un mare, che ti toglie, ti lava dall'anima il peccato che l'umanità tutta porta addosso
da quando nasce a quando muore. Invece, adesso, ti immergo in questa grazia e tu rientri a far parte della famiglia di tuo padre. Adesso hai diritto, quando finirai l'esperienza terrena, a entrare nell'esperienza del paradiso, se no là tu non ci puoi andare. E così ogni sacramento che si aggiunge è un tesoro ogni volta, un patrimonio infinito. Che ne facciamo? Vogliamo andare anche noi in un paese lontano? Magari andiamo a vivere dove si scannano gli uni e gli altri? Dove vogliamo andare? Perché se lasciamo Dio, lasciamo la fede, la speranza, la carità, l'umiltà, la pazienza, la gioia, perché dove c'è il peccato, il vizio, c'è la morte, non c'è la contentezza, non c'è la gioia. Noi decidiamo se vogliamo stare in famiglia o andare in un paese lontano, cioè fare l'esperienza del diavolo. Lui ha fatto un'esperienza senza ritorno. Là la misericordia di Dio non ci va all'inferno, perché troppo intelligente era l'angelo che si è ribellato. Noi siamo un po' storditi, allora il Padre Eterno deve avere più pazienza e più misericordia. Quanto San Pietro ha capito che Dio è misericordioso e lui con gli altri apostoli devono amministrare questa misericordia, dice: Maestro, ma quante volte posso perdonare? 7 volte? E Gesù risponde: 70 volte 7. Il Padre Eterno è sempre Dio di misericordia, non un periodo sì e un periodo no. Noi dividiamo i tempi anche a periodi forti o no, liturgicamente, perché? È per risvegliarci un po', una quaresima, è come una campana che suona e ti dice: ma tu ti ricordi che Dio ti ha perdonato i peccati? E vuoi fare qualche piccolo sacrificio? Lo vuoi cercare un consentimento di vero dolore per i tuoi peccati? E non possono essere tutti i giorni uguali, tutte le domeniche uguali. Quando arriva Pasqua è Pasqua, quando arriva Natale è Natale. Noi dobbiamo fare festa, ne abbiamo bisogno. Ma ogni giorno è Pasqua, perché ogni giorno c'è la misericordia di Dio. Ogni giorno è Natale, perché ogni giorno rinasce dentro di noi la gioia di Cristo che è venuto a salvarci. Perciò celebriamo la festa del bambino che nasce. Allora, io vi affido la misericordia di Dio e vi consiglio, anzi vi prego e vi supplico, non la buttate via questa misericordia, mai. Quando sentite nel cuore che avete sbagliato e vi dispiace, diteglielo al Signore. Signore, Tu sei mio Padre. Io mi devo scusare con te, ti devo chiedere perdono. Adesso sto a capire che tu mi ami. Quando gli hanno chiesto a Gesù: qual è il primo comandamento? Ama il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. L'altro: ama il prossimo come te stesso. Non c'è un comandamento più grande. Quello scriba, un esperto di Bibbia, dice: veramente è così come hai detto tu. E allora Gesù gli dice: tu non sei lontano dal regno di Dio. Cioè, un passo ancora, capisci che Dio ci ama, che io sono venuto perché Dio vi ama, e tu entrerai nel regno di Dio. Allora, il regno di Dio è il paese in cui siamo, vivendo in grazia. Il paese lontano è quello in cui andiamo a precipitare se perdiamo questo contatto con Dio, la grazia di Dio, la pace di Dio. La pace sia con voi, il Signore sia con voi. Il sacerdote, durante la celebrazione del sacrificio eucaristico, non fa altro che darvi questa esortazione e questo augurio. E anche quando vi saluta, abbiamo terminato, che vi dice: andate in pace. Quella pace che Cristo vi ha dato, non la sprecate, non la buttate via. Tenetevela questa pace, perché arriva il momento in cui c'è giudizio, e se tu non sei in grazia, la pace se n'è andata. Non è bello tutto questo? È bello tutto questo o no? Voi mi potete rispondere: però quanto sacrificio costa? Ah sì, Se costa sacrificio amare, provate a non amare mai. Non ci pensate più a Dio, a Gesù Cristo, alla Madonna, a Padre Pio. Non ci pensate più a dire un Padre Nostro, una Maria. Provate, vedete che succede. Lo vedete, non è che lo dovete ancora sapere. Basta che vi affacciate dalla finestra delle vostre case e capite e vedete che è un inferno il mondo senza Dio. E noi non lo vogliamo, questo mondo senza Dio. Allora camminiamo insieme, preghiamo insieme, ringraziamo Dio insieme e facciamo festa insieme. Io credo in Dio.